Il radiogiornale.
Il Parlamento vuole vederci chiaro sulla questione del prezzo degli F-35. La Commissione della Gestione ha deciso di avviare un'indagine. Scegliere tra la fame e i proiettili non è una risposta umanitaria. Sono oltre 170 le organizzazioni della società civile e umanitarie che hanno unito la voce per dire basta allo schema di distribuzione degli aiuti imposto da Israele a Gaza. Il Senato degli Stati Uniti approva la legge fiscale di Trump, decisivo il voto del vicepresidente Vance dopo lo stallo nella votazione con 50 favorevoli e 50 contrari. Sport calcio 1-0 sulla Juventus, il Real Madrid approda ai quarti di finale del Mondiale per Club. Tennis a Wimbledon, Belinda Bencic, unica rappresentante elvetica al secondo turno. Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il prezzo dei caccia F-35 finisce sotto la lente del Parlamento. In mattinata la Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale ha deciso di avviare un'indagine per capire se il costo di questi aerei da combattimento rischia di subire un rincaro miliardario. Roberto Porta.
La pressione politica è molto elevata su questo tema e la Commissione della Gestione ha deciso di fare la sua parte per chiarire la questione centrale di questa vicenda, quella del prezzo di questi F-35 di fabbricazione statunitense. Per capire, cioè, se i 6 miliardi previsti per l'acquisto di 36 di questi velivoli siano da considerare un prezzo fisso, come ritenuto in questi anni, oppure se vale la versione del fornitore, che invece di fisso ha ben poco, con un rincaro che oscilla tra i 650 milioni e il miliardo e tre a causa dell'inflazione e del rincaro delle materie prime. L'indagine mira a mettere a fuoco in particolare la gestione di questo contratto da parte del Consiglio federale per individuare quelle che vengono chiamate possibili carenze anche per quanto riguarda la modalità comunicativa del governo e in particolare del Dipartimento della Difesa. E qui in primo luogo nel mirino c'è l'ex consigliera federale Viola Ammerd, che nel promuovere questi caccia ha sempre giocato la carta del prezzo fisso e che potrebbe ora essere convocata per un'audizione in Parlamento.
Si sono puntualmente verificati i temporali preannunciati con l'allerta 4 diramata da Meteo Svizzera, valida per il tardo pomeriggio in Ticino e nel Moesano. Alberi caduti hanno causato disagi al traffico sulla strada della Forca di San Martino tra Lugano e il Ponte Diga di Melide. L'Alto Vedeggio è stato colpito dalla grandine. A Lugano un fulmine ha messo fuori servizio la funicolare. Sempre nel Luganese, a Trevano, una pianta sradicata dal vento si è abbattuta su un'automobile, come riferito dalla regione, mentre nel Sopraceneri il bar estivo alla spiaggetta di Arbedo è stato danneggiato da una tromba d'aria. Nessuno è però rimasto ferito. 171 organizzazioni umanitarie e della società civile hanno chiesto un'azione immediata per porre fine al piano di distribuzione definito letale messo in atto da Israele. Nel giorno appena concluso, secondo fonti palestinesi riprese dalla TV qatariota Al Jazeera, le vittime dell'esercito israeliano sono almeno un centinaio, 200 i feriti. E in tutto questo cominciano a circolare testimonianze di soldati israeliani che confermano quello che molte organizzazioni umanitarie denunciano da settimane, e cioè che l'esercito israeliano ha sparato a più riprese sui civili in attesa di ricevere aiuti umanitari e che i soldati sono autorizzati dai loro comandanti a farlo. Queste testimonianze hanno costretto l'esercito alle prime ammissioni. La procuratrice generale militare ha aperto un'inchiesta per presunti crimini di guerra. Ma chi sono e cosa denunciano queste organizzazioni umanitarie? Ce lo dice Bettina Müller.
Si tratta di grandi organizzazioni come Amnesty International, Oxfam, Save the Children, Médecins Sans Frontières, eccetera, ma anche di ONG di Gaza. E la cosa interessante è che nella conferenza stampa sono intervenute persone con una lunga esperienza diretta a Gaza. Alcuni intervenivano direttamente proprio da Gaza, quindi medici, operatori umanitari con un contatto diretto con le vittime di questa guerra. Come ad esempio Rachel Cummings di Save the Children, che ha raccontato come di recente alcuni bambini che vengono al loro centro a Gaza esprimono il desiderio di morire.
Children are wishing to die. They want to die, they want to be in paradise, they want to be with their mother.
Dicono che vogliono andare in paradiso per ritrovare i genitori morti e dove immaginano ci sia cibo e acqua, ha detto Cummings, e tutti quelli che sono intervenuti descrivevano la situazione di fame e malnutrizione costante da 4 mesi a questa parte. E poi ci sono state altre testimonianze che denunciavano come la distribuzione del cibo da parte della Gaza Humanitarian Foundation avvenga in condizioni insostenibili e spesso letali, come non ci sono vie sicure per raggiungere i centri, che bisogna attraversare dune e territori assolutamente inospitali.
Negli Stati Uniti, al termine di una maratona ininterrotta di oltre 24 ore, fatta di mozioni, voti procedurali ed emendamenti, il Senato ha finalmente votato la legge di bilancio proposta dalla Casa Bianca, il cosiddetto Big Beautiful Bill, traducibile in grande, meraviglioso disegno di legge, che prevede giganteschi tagli alle tasse e alla spesa sociale e massicci investimenti per la difesa. I dettagli con il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
La legge di bilancio è stata approvata, ma soltanto con il voto decisivo del vicepresidente J.D. Vance, dopo che i senatori si erano divisi 50 favorevoli e 50 contrari. I repubblicani hanno una maggioranza al Senato di 53-47, potevano dunque permettersi al massimo 3 defezioni, e così è stato, rendendo necessario, indispensabile l'intervento del vicepresidente, che è anche presidente del Senato. È stata una notte di votazioni, una vera e propria maratona durata più di 24 ore, mentre dietro le quinte la leadership repubblicana negoziava per convincere i senatori ancora indecisi, chi teneva per Italia Medicaid, l'assicurazione malattia per le persone più indigenti, e chi invece per l'aumento del debito pubblico, si stima 4.600 miliardi di dollari su 10 anni. Ora la legge torna alla Camera per la sua definitiva approvazione.
Sempre negli Stati Uniti, a New York, dopo 2 giorni di deliberazioni, la giuria del processo a carico di Sean Diddy Combs, il celebre rapper noto anche come Puff Daddy, accusato di violenze sessuali e sfruttamento della prostituzione, ha comunicato al giudice di aver raggiunto un verdetto su 4 dei capi d'accusa, ma di non aver raggiunto il consenso sull'accusa di associazione a delinquere. I giurati torneranno a riunirsi nelle prossime ore, alle 15 ora svizzera, per tentare di trovare l'accordo. Se condannato, il rapper rischia dai 15 anni di carcere all'ergastolo. La pagina sportiva ora curata da Omar Meschal.
Sì, ben ritrovati, e cominciamo dal tennis. A Wimbledon Belinda Bencic è l'unica superstite del quartetto svizzero al secondo turno del torneo londinese, fuori Riedi, Golubic e anche quest'oggi Teichmann, e Bencic si è invece dimostrata autoritaria nel mettere sotto in un'ora di gioco 6-0-6-3 la statunitense Parks. La seconda giornata al torneo londinese si è chiusa con il sofferto esordio di Novak Djokovic, comunque vincitore 6-1, 6-7, 6-2, 6-2 dopo quasi 3 ore e mezza sul francese Müller. Esordio più agile invece del numero 1 al mondo Jannik Sinner, che ha fatto suo in 3 set il derby italiano contro Nardi. Segnalo ancora l'uscita di scena di ben 4 giocatori del top 6. Zverev in campo maschile, battuto al 5° set dal francese Rinderknecht, mentre nel tabellone femminile eliminata la numero 2 Coco Gauff, la numero 3 Pegula e la campionessa olimpica Zheng. Siamo al calcio con il Real Madrid, che al Mondiale per Club ha raggiunto i quarti di finale grazie all'1-0 di Miami sulla Juventus, firmato dal solito Gonzalo Garcia. Eliminate dunque entrambe le italiane agli ottavi di finale. La delusione in casa bianconera è affidata al centrocampista Manuel Locatelli.
Abbiamo dato tutto, nonostante giocavamo contro una squadra fortissima, però credo che abbiamo avuto un ottimo spirito di gruppo, siamo stati lì tutta la partita, poi loro sono riusciti a segnare e noi no, è un peccato, però sicuramente è l'unica partita dove abbiamo fatto veramente male, è stata quella col City, e quindi dobbiamo essere abbastanza felici di quello che abbiamo fatto oggi. Poi è chiaro, la Juve deve cercare di proseguire il cammino, però è andata così. La stagione è stata lunga, intensa e siamo stanchi, però cercavamo di poter andare più avanti possibile in questa competizione con tutta la concentrazione del caso, però ora dobbiamo staccare e poi ripartire con più energia.
La voce del centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ai microfoni dei colleghi di Mediaset. Il calciomercato svizzero, ora fra i diversi movimenti di giornata, segnalo che il laterale destro del Servette Tsunemoto si è trasferito al Basilea. Il 26enne giapponese ha firmato un contratto fino al 2028 con i campioni svizzeri in carica, mentre nell'hockey su ghiaccio Filip Kurashev giocherà anche la prossima stagione in NHL. Il 25enne attaccante bernese, scaricato da Chicago, ha infatti trovato un accordo annuale da 1,2 milioni di dollari con gli Sharks di San José.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 2 luglio. In tutto il paese ancora soleggiato e afoso, con rovesci o temporali pomeridiani e con temperature tra 19 e 30 gradi al sud e tra 18 e 34 al nord, addirittura fino a 36 gradi a Ginevra. Permane ovunque l'allerta canicola di grado 3 su 4 al di sotto degli 800 metri. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari su Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.